sorry that your love's not enough. We're sorry if these chains are too tight. We're sorry I can't say the words right. But if you lie with me, I can make you stay. I can wake you from this bad dream. Our love can die another day. Another day. You can lie with me, I can make you stay. We can wake up from this bad dream, our love can die another day.
Buon pomeriggio, era Joshua and the Bonneville, uno splendido brano, Lie With Me, questo il titolo, torneremo ad ascoltarlo spesso da queste frequenze. Oggi pomeriggio andiamo a riproporvi una trasmissione che era schedulata per sabato scorso, poi ovviamente abbiamo scelto di fare la diretta dai funerali della tragedia di Genova e questa ed altre trasmissioni sono saltate. Incominciamo a recuperare questa trasmissione di Barbara Sorrentini, era il suo appuntamento dal titolo 5 pezzi. Buon ascolto.
Cinque pezzi facili, cinque chiacchiere intorno a immagini, parole e musica. E siamo arrivati alla terza puntata di 5 pezzi facili, 5 trasmissioni che ci accompagnano per tutto agosto fino a sabato 1 settembre. L'orario è questo, 10.35-11.30, con voi Barbara Sorrentini. Ogni puntata un film che gira dal 68 al 78 più o meno per dare un'epoca, per poi passare a un brano musicale che richiama il cinema degli anni 80 e 90. E ancora il terzo punto, il terzo pezzo facile della puntata è un'intervista molto più contemporanea, insomma su film ancora rintracciabili attraverso le arene estive, DVD, ma anche Netflix. E poi al quarto posto un libro tratto da un film, o meglio viceversa, un film tratto da un libro. E per finire il quinto pezzo facile dedicato alle serie TV. Vi ricordo che sul sito di Radio Popolare potete trovare i podcast alla voce 5 pezzi facili delle scorse puntate e su Facebook ci trovate su Chassis Radio Popolare e Twitter Chassis Radio Pop. E siccome mi piacerebbe tanto fare un programma di quiz cinematografici, io questi non sono quiz, però per condurvi nel film che questa volta è proprio del 1968 di cui parleremo adesso, parto con questi suoni qua.
Non
vale, l'ho chiesto prima io.
Sì, ma che cosa
non
fa?
Lo so, io...
No,
che?
No,
manda
tu sei regista,
lassù.
Sei stato tu a volere l'indostano autentico. E tu fallo funzionare, o è l'ultimo film che fai. Forza!
In italiano l'indostano autentico, che poi sarebbe Peter Seller nei panni di Rundi Baxi, l'attore indiano più temuto da Hollywood. Dicevamo 1968, il film è di Black Edwards, Peter Sellers e Black Edwards avevano già lavorato insieme nella Pantera Rosa e lavoreranno insieme nella Pantera Rosa soprattutto. La storia di questo attore malcapitato che finisce per sbaglio a una mega festa di Hollywood di un produttore degli studios appunto hollywoodiani. In realtà il regista di questo film in cui lui va, non muore mai praticamente, poi c'è la scena con l'orologio, insomma ne combina una a ogni scena girata. Il regista chiama la produzione per dire di cancellare dalla faccia della terra questo attore, ma la centralinista che risponde al telefono sbaglia e inserisce il nome dell'attore nella lista degli invitati, quindi Rundi Baxi finisce nella lista degli invitati alla festa. E così lui va alla festa, questo Hollywood Party, in cui ne succedono di ogni, una dopo l'altra, un film che fa veramente ridere e che ve lo dico a fare, con un'ispirazione un po' alla Jacques Tati, perché in effetti ci sono proprio verificate alcune scene che richiamano le vacanze di Monsieur Hulot o le scene nel ristorante di Tempo di Divertimento, così come tutta l'oggettistica di quella casa incredibile del produttore con piscina che viene anche riempita di schiuma di mio zio, di mon oncle. Poi qualcuno sostiene che potrebbe anche essere stato tratto il tema della festa, del party, dalla notte di Michelangelo Antonioni, per l'estetica geometrica un po' fredda e con quel senso di noia e gioia artificiale, anche se il party di Hollywood Party sicuramente è molto più scoppiettante rispetto a quello della notte di Antonioni. Tra le curiosità, interessante questo, che il primo ministro indiano Indira Gandhi aveva apprezzato molto una battuta di Peter Sellers quando risponde a un ospite arrabbiato che gli dice: ma lei chi si crede di essere? Perché appunto ne combinava di ogni con quella secumera tutta sua, e lui risponde: in India non crediamo di essere, sappiamo di essere. La musica del film era di Henry Mancini, così come La Pantera Rosa, insomma una collaborazione tra Black Edwards e Henry Mancini che comunque andava avanti. Anche da qui prendiamo una canzone della Grit Song di Hollywood Party, cantata dalla ragazza, dalla musicista che poi fa amicizia e fa comunella con il personaggio di Peter Sellers, con questo attore indostano. Quella è la canzone, però prima vi faccio sentire la clip dell'orologio.
Stop! Maledizione, stop!
Signor Bakshi.
Sì, signore.
Lei si è reso conto che il nostro film si svolge nel 1878?
Ah, sì, certo, signore. So benissimo che si svolge nel 1878.
Signor Bakshi, saprà benissimo anche che nel 1878 non si portavano i cronometri da sub.
Sì, certo che io so. Non erano stati nemmeno inventati.
Che ora è?
Sono... Mio Dio.
Bene, pausa per il pranzo.
Pausa!
Nothing to Lose, da Hollywood Party, il film con cui abbiamo aperto questa puntata di 5 pezzi facili, diciamo il primo pezzo facile di oggi. Il secondo pezzo facile è un brano che ci richiama, invece ci riporta un film degli anni 80, questa volta parliamo del 1987, parliamo del grande maestro Stanley Kubrick che faceva queste cose qua.
Mamma, sa mamma dentro il letto sta.
Babbo, sa mamma dentro il letto sta.
E la mamma gli chiede se glielo dà.
E la mamma gli chiede se glielo dà.
Infila qua,
infila qua,
infila là,
infila là.
Un po' più su,
un po' più su,
un po' più giù,
un po' più giù.
Va bene a te,
va bene a te,
va bene a me,
va bene a me.
Fingi,
fingi.
Viene su all'alba quando si alza il sol.
Viene su all'alba quando si alza il sol.
Va giù la sera quando cala il sol.
L'ossessivo canto dei Marines nella preparazione, nell'allenamento in Full Metal Jacket, 1987, Stanley Kubrick, protagonista Matthew Modine o Matthew Modine, a seconda della pronuncia che volete dargli, nei panni di Joker, e c'era, vabbè, Vincent D'Onofrio, il famoso Palla di Lardo, una storia agghiacciante la sua, e Ronald Lee Ermey, che tra l'altro ci ha lasciato non tantissimo tempo fa, era il sergente maggiore Hartman, che era veramente veramente lui uno dei Marine, il suo personaggio non è inventato, perché lui è stato un ex istruttore dei Marines, si è congedato però nei primi anni 70 per motivi di salute, si è stabilito nelle Filippine, poi è diventato caratterista e pilota di elicotteri, tant'è che compariva anche in Apocalypse Now di Francis Ford Coppola.
Che bontà! Che bontà!
Un film che sicuramente ha dato uno sguardo molto embedded di quello che era la guerra in Vietnam, in questo caso il film era tratto dal romanzo Nato per uccidere di Gustav Hesford, un ex marine corrispondente di guerra che ha collaborato alla sceneggiatura e di fatto riveste un po' i panni di Matthew Modine che prima è marine con tutto l'allenamento ma poi ritorna come inviato e giornalista per la rivista militare Stars and Stripes con il suo famoso elmetto totalmente in controsenso, meglio che prevedeva sia la pace che la morte. È un grande film che faceva anche così ogni tanto.
You're a killer.
Sir, yes sir.
Let me see your war face.
Sir,
you got a war face? Ah! That's a war face. Now let me see your war face.
Ah!
Bullshit! You didn't convince me! Let me see your real war face!
Ah!
You don't scare me! Work on it!
Sir, yes, sir!
Per oggi abbiamo scolpito abbastanza i nostri nomi nelle pagine della storia. Ci mettiamo in marcia per il fiume dei profumi per passarci la notte.
Era ambientato nel 1967 nel campo di addestramento dei Marines di Parris Island nella Carolina del Sud e c'erano un gruppo di 17 giovani che si stavano preparando prima alla guerra del Vietnam subendo appunto un addestramento feroce con il severissimo istruttore Hartman. E poi c'è quella seconda parte con Joker in Vietnam e tutti gli altri che combattono con questo finale, forse uno dei finali più belli della storia del cinema, se non altro di quegli anni.
Sono proprio contento di essere vivo. Tutto d'un pezzo. Prossimo al congedo. Certo, vivo in un mondo di merda, questo sì. Ma sono vivo. E non ho più paura.
M-I-C-K-E-Y-M-O-U-S-E. Who's the leader of the club that's made for you and me? M-I-C-K-E-Y-M-O-U-S-E. Hey there, hi there, ho there, you're as welcome as can be. M-I-C-K-E-Y-M-O-U-S-E.
Today, you people.
Il film, le riprese del film sono durate dal 27 agosto del 1985 fino all'8 agosto dell'86, poi in Italia il film è arrivato nell'87, era costato 17 milioni di dollari, ma l'altra curiosità è che Stanley Kubrick, che come si sa odiava viaggiare in aereo, aveva costruito praticamente tutto il set del Vietnam in un luogo vicino a Londra, aveva importato 300 palme dalla Spagna, la scena della battaglia di Hue è stata girata nel Sussex, nella centrale del gas in demolizione del quartiere di Beckton, dove ci sono tutti quei ruderi col famoso cecchino che cercano. La voce di Hartman era di Eero Spagni e quella di Matthew Modine e di Mattias Bragia. Il brano, la colonna sonora anche strepitosa, il brano, un brano facile e bello, Nancy Sinatra, This Boat Are Made for Walking.
You keep saying you got something for me, something you call love, but confess, you've been a messin' where you shouldn't have been a messin', and now someone else is getting all your best. These boots are made for walking, and that's just what they'll do. One of these days these boots are gonna walk all over you. Yeah. You keep lying when you ought to be truthing, and you keep losing when you ought to not bet. You keep saying when you ought to be a-changing, just what they'll do. One of these days these boots are gonna walk all over you. You keep playing where you shouldn't be playing, and you keep thinking that you'll never get burned. Ha! I just found me a brand new box of matches, yeah. And what he knows you ain't had time to learn. These boots are made for walking, and that's just what they'll do. One of these days these boots are gonna walk all over you. Are you ready, Boots? Start walking.
E come vi raccontavamo nelle altre puntate all'inizio di questa, insomma un po' sempre, siamo arrivati al terzo punto di 5 pezzi facili, 3 su 5. Vi ricordo che ci potete seguire sulla pagina Facebook Chassis Radio Popolare o su Twitter Chassis Radio Pop, e sul sito di Radio Popolare trovate i podcast delle trasmissioni precedenti. Noi staremo insieme fino al 1° di settembre tutti i sabati dalle 10:35-40 fino alle 11:30. Questo è il momento, il punto 3 è il momento di una voce legata, insomma, regista, attore, legata a un film uscito nella stagione precedente, film che ancora potete trovare facilmente nelle arene estive, ma forse anche in DVD, ma forse anche altrove, o magari anche al cinema, nei cinema più piccoli, se esistono ancora di seconda visione. Il film di cui parliamo adesso è Contromano, e ascoltiamo un'intervista di Antonio Albanese, che ne è interprete e regista, un film che lui stesso definisce antirazzista e per l'accoglienza. Di fatto poi è una storia italiana, una storia milanese, e Antonio Albanese la racconta con tutta la sua ironia, leggerezza e divertimento, insomma come una commedia, però senza trascurare il senso e un messaggio, se si può ancora parlare di messaggio, che i registi si arrabbiano, ma si arrabbia anche il pubblico, però insomma il messaggio alla fine, diamogli il nome che vogliamo, però in qualche modo in alcuni film passa, e per fortuna passa.
E questo è bello, capito? Le cose che non cambiano, che rimangono uguali, le abitudini. Questo sapore, questo marocchino, grazie a te, sarà sempre lo stesso.
Vendo il bar.
Ma a chi?
All'egiziano, quello del kebab.
Antonio Albanese, Contromano, un film che arriva in un momento abbastanza agghiacciante per l'Italia, non credo sia casuale, perché da un po' di anni che si matura questa epoca. Come è nato questo film?
Sì, io, se mi permetti, però non definirei agghiacciante questo periodo, definirei un periodo faticoso, ma però no, questo è un film che vuole proprio in un momento così faticoso affrontare un tema in maniera finalmente un po' diversa, cioè non con traumi drammatici o cupezze. È un tema che noi dobbiamo cominciare, non dico risolvere che sarebbe troppo, però almeno a guardare in uno sguardo diverso. È un tema che ha, come dico io, è una fiaba per adulti, cioè è un, ma non solo per adulti, è comunque un racconto tra due solitudini, un incontro tra due solitudini sostenuto da un'idea ironica. Cioè portare con un'automobile da Milano al Senegal, un senegalese, eccetera, eccetera. Perché abbiamo bisogno anche di ironia, e l'ironia in un modo o nell'altro ci può salvare, ci può aiutare ad affrontare quotidianamente meglio le cose. Quindi è uno sguardo diverso.
Sì, quella aiutiamoli a casa da loro, anzi, che viene sempre detto, preso un po' alla lettera in qualche modo, no?
Sì, perché poi nessuno ha una soluzione, però davvero forse l'unica è valorizzare e sostenere il loro territorio per dare la possibilità a loro di non affrontare questi viaggi della morte, ma di continuare a frequentare, a vivere le persone che hanno amato e insomma che continueranno e continuano ad amare. Quindi io credo che questo può essere una soluzione, forse l'unica per il momento, quella di valorizzare quel territorio, che io nel film proprio lo dico, è terra buona, è una terra buona, non solo fertile, ma è buona.
Parti da Milano, hai deciso di cominciare a girare a Milano in una sorta poi di road movie con due personaggi. Com'è stato il rapporto con i due attori, molto, molto bravi? Insomma, a tre create veramente un terzetto nuovo, se non altro.
Ma io non è mai casuale niente, sono stato in Francia e a Parigi due volte per incontrare, rincontrarli, per capire se veramente il viaggio poteva essere fatto a tre con loro, piacevole e con impegno, perché sempre poi ogni film è un impegno veramente non solo fisico ma psicologico molto alto. E io quando ho captato questo mi sono sentito anche fortunato, perché sono due persone, oltre ad essere due grandi professionisti, ma Alex Fongiaio della Gestalois sono due persone meravigliose, infatti siamo diventati amici, hanno condiviso il film al 100% e hanno partecipato, per tutte e due era la prima esperienza in Italia, quindi hanno partecipato con gioia e questo si vede ed è stato bello per tutti.
La parte girata in Africa?
Noi abbiamo girato a sud quasi Mauritania, tra Marrakesh e la Mauritania, e abbiamo girato in un villaggio, abbiamo percorso un po' di strada e siamo stati bene perché abbiamo incontrato molta gente sorpresa, che però abbiamo incontrato e conosciuto anche, ed è stato un bel viaggio. Una delle cose più interessanti è imbarcarsi a Genova con questa nave, l'unica che porta da quasi dall'Europa all'Africa degli esseri umani con le macchine, con gli oggetti vari, da Genova a Tangeri, sono 48 ore che noi abbiamo fatto con altri 1500 africani, è stato un viaggio curiosissimo dove abbiamo anche girato durante, è stato un'esperienzona.
Ti chiedo ancora una cosa, è stato citato prima un confronto con Vesnava Veloce, lì erano gli anni 90, quell'ondata migratoria lì, e questa invece è un'altra. Tu hai lavorato lì con Carlo Mazzacurati, hai fatto prima un ricordo molto, molto dolce, se vuoi unire, anche se poi non c'è un riferimento vero.
Non c'è un riferimento vero, ma c'è qualcosa legato a Carlo Mazzacurati che a me ha dato moltissimo, mi ha insegnato tante cose, ma al di là del piacere di far cinema, proprio mi ha insegnato. È stato un maestro di vita per me. Lui è sempre stato molto attento, è stato uno dei pochi intellettuali che io ho conosciuto, che io ho frequentato, era molto attento al nuovo, era sempre avanti, ricercava nuovi pensieri, nuove tematiche. Ecco, questo lui me l'ha tatuato un po', e io devo sempre tanto, molto a lui, moltissimo.
Ti chiedo un'ultimissima cosa invece, questa volta sulla Milano, viene fuori una Milano comunque molto mista, se mi passi, esatto. Qual è il tuo rapporto in questo momento su Milano e come la vedi da questo punto di vista?
Ma io penso di amare veramente Milano, proprio la amo proprio col cuore. Quando mi dicono se devi qualcosa a qualcuno, io dico sempre che devo qualcosa a un luogo, che è Milano e i milanesi che mi hanno accolto, e questo per me sarà è indimenticabile, una cosa che ormai è. Io Milano sono felice di, sono stato veramente molto molto felice, perché Milano, io a Milano mi trovo bene e ho rappresentato una Milano vera, una Milano verissima, e poi vabbè, poi il viaggio è partito, però per me è importante, come è stato anche il film con Amelio che abbiamo girato a Milano, sono stato un po' io a convincerlo, perché questa è una città che amo e veramente amo.
Grazie.
Grazie a te.
Dimmi com'è.
Grande amico, vendo bello orologio amico.
5 euro.
Ma non piove più.
4 euro perché non piove più.
Amico, guarda un attimo, filo di Svezia.
Scozia. Si chiama filo di Scozia.
Le prendo tutte se me le metti 20 euro.
Abbiamo sempre fatto 15 al paio.
Il nero qua fuori fa 5, io lo faccio scendere a 3.
Venga dentro, lo troviamo, come dire, un modo ragionevole per non pestarci i piedi. 5 minuti, le offro un tè.
Casa tua è laggiù, da qualche parte, in Africa. Ed è lì che io ti riporterò.
Mario, mi chiamo Telegram.
Mi sa che non ho capito. Lei li stava riportando in Africa.
Traghetto Napoli-Tunisi e poi tutta una tirata fino in Senegal.
Uno alla volta, li riportiamo a casa, li riportiamo tutti. Una vacanza umanitaria.
Antonio Albanese, contromano, se vi capita di trovarlo nei vostri luoghi estivi o non estivi, nelle città in cui vi trovate, nelle arene estive, non perdetevelo perché è veramente divertente. Andiamo avanti, andiamo verso il quarto pezzo facile, libri, lettura, film. E anche qui io mi butto così all'idea del quiz, ma in realtà non mi potete rispondere in questo momento. Anzi sì, lo potete fare, ma tanto ve lo dico nel frattempo, però lo potete fare sulla pagina Facebook Chassis Radio Popolare, magari su Twitter un po' più difficile, comunque sia Chassis Radio Pop.
J'avoue,
je ne bavais pas vous, mon amour. Avant d'avoir eu vent de vous, mon amour. Ne vous déplaise, en dansant la javanaise, nous aimions le temps d'une chanson. À votre avis, qu'avons-nous vu de l'amour? De vous à moi, vous m'avez eu, mon amour.
La colonna sonora di The Shape of Water, La forma dell'acqua di Guillermo del Toro, film che ha vinto l'Oscar come miglior film, il Leone d'Oro a Venezia nel 2017, oltre alla miglior attrice Sally Hawkins, la miglior fotografia Dan Lotzen, miglior sceneggiatura originale e ancora miglior attore non protagonista Richard Jenkins, la miglior attrice non protagonista Octavia Spencer, poi Golden Globe, poi il miglior montaggio, altri Oscar ai costumi, al miglior sonoro, insomma una quantità di premi. Questo film è tratto da un libro scritto in realtà anche da Guillermo del Toro insieme a David Kraus, libro che di fatto poi era già un'idea di sceneggiatura, o meglio un libro che è stato scritto per poi trarne un film. Come per le altre puntate di 5 pezzi facili, vi leggo l'incipit di questo libro. Richard Strickland sta leggendo il rapporto del generale Hoyt. L'altitudine è di 11.000 piedi. Il biturbo elica incassa colpi duri come montanti di un pugile. L'ultima tappa del volo Orlando Carcass Bogotà più Hull. Un luogo dimenticato da Dio tra Perù, Colombia e Brasile. Il rapporto è stringato e inframmezzato da parti cancellate con l'evidenziatore nero in un claudicante tentativo di poetica militaresca, racconta la leggenda di un dio della giungla. I brasiliani lo chiamano Deus Branchia o Deus Branchia. Hoyt ha chiesto a Strickland di accompagnare i cacciatori a contratto, aiutarli a catturare quell'affare, qualsiasi cosa sia, e portarlo in America. Strickland non vede l'ora che sia finita, è l'ultima missione che svolge per il generale Hoyt. Ne è sicuro, le cose che ha fatto in Corea sotto il suo comando lo hanno incatenato a lui per 12 anni. La loro relazione è una forma di ricatto e Strickland vuole scrollarsela di dosso. Quella missione è la più importante di sempre e se riesce avrà finalmente un gruzzolo sufficiente per presentargli le dimissioni. A quel punto potrà ritornarsene a casa, a Orlando, da Leni e dai suoi ragazzi Timmy e Tammy. Potrà essere il padre e il marito che il lavoro sporco di Hoyt non gli ha mai permesso di essere. Un uomo nuovo, un uomo libero. Mama, no! Abbassa di nuovo gli occhi sul rapporto, l'impostazione mentale è quella solita, brutale, dei militari. Quei poveri stronzi di sudamericani, le cause della loro povertà non sono i loro metodi agricoli da subnormali. No, certo che no, è un dio branchia, adirato per il modo in cui trattano la giungla. La pagina è macchiata per via di un gocciolio nell'abitacolo, così se la tampona sui pantaloni. Secondo le forze armate americane, a quanto c'è scritto, le caratteristiche del Deus Branchia hanno importanti applicazioni militari. Il suo compito è quello di perorare gli interessi degli Stati Uniti e tenere l'equipaggio motivato, per dirla con le parole di Hoyt. Strickland conosce per filo e per segno le teorie di Hoyt sulla motivazione. Deve pensare a Leni, o meglio ancora, visto ciò che potrebbe trovarsi a dover fare, non pensarci affatto. Il turpiloquio del pilota portoghese è giustificato, l'atterraggio è un incubo, la pista di atterraggio è letteralmente intagliata in mezzo alla giungla più fitta. Strickland si allontana barcollando dal velivolo e si accorge subito che il caldo è palpabile, visibile, sembra un livido che galleggia in aria. Un colombiano con indosso una maglietta dei Brooklyn Dodgers e pantaloncini hawaiani lo chiama con un gesto verso il suo furgone. Una bambina seduta dentro il rimorchio gli tira in testa una banana, ma Strickland è troppo nauseato per reagire. Il colombiano lo accompagna in città, ovvero 3-4 isolati quadrangolari formati di carretti di frutta scricchiolanti con le ruote di legno e circondati da bambini scalzi con le pance gonfie.
Quiero pedir
a Babalu.
Dalla forma dell'acqua, Guillermo del Toro e David Kraus, questo è il libro, il film che ha vinto tantissimi premi, è quello che ha questa colonna sonora in sottofondo. E l'incipit di questo libro è quando vanno a recuperare il mostro.
Bambalu, aye, bambalu, aye, bambalu, aye, bambalu, aye, bambalu, aye, lo quiero pedir, bambalu.
Che tra l'altro nel film non c'è, è un prequel, nel film arriviamo che già siamo nella base in cui viene portato il mostro.
Se muera, bambalu, aye, bambalu, aye, bambalu, aye, bambalu, aye, bambalu.
Se sapete qualcosa su quello che è successo qui, è vostro dovere denunciarlo. Cosa sta dicendo?
Brava. Fingi di non sapere niente.
La tua unica preoccupazione è la risorsa. La vogliono i sovietici. Ce l'hai?
Signore, la sto recuperando. Avete visto qualcuno entrare e uscire dal laboratorio?
No, niente di insolito.
Potrebbe essere in assoluto il soggetto più sensibile mai ospitato in questo laboratorio.
Come sono entrati?
È un gruppo altamente addestrato di almeno 10 uomini. Efficienti, spietati e meticolosi.
Sincronizzerò i nostri orologi come nei film.
Figliolo, risolvi questo casino.
Tu risolvi, è questo che fai, risolvi, giusto? Giusto? Se sai qualcosa che non mi stai dicendo, me lo dirai.
Quando entra il sassofono blu, ma si annoia appoggiata a uno specchio. Tra fanatici in pelle che la scrutano senza poesia. Sto perdendo, sto perdendo, sto perdendo, sto perdendo. Sto perdendo, sto perdendo, sto perdendo, sto perdendo tempo. Una sera incontrò un ragazzo gentile, lui quella sera era un lampo e guardarlo era quasi uno show. E tornando, e tornando, e tornando, e tornando. E tornando, e tornando, e tornando, e tornando a casa. Lei ballerà tra le stelle accese. L'amore, l'amore.
ho perse di vista. Disperato lo aspetta ogni sera il sassofono blu. Una notte da lupi lo stavo piangendo. Quella notte il telefono strillò come un gallo. Sta chiamando, sta chiamando, sta chiamando, sta chiamando. Sta chiamando. Sembra un angelo caduto dal cielo. Quando si incontrano toccarsi è proprio uno show. E tremando forte.
E con l'amore disperato di Nada arriviamo al ultimo pezzo facile anche di questa puntata di 5 pezzi facili. Tra l'altro Amore disperato di Nada era nel film Vacanze di Natale dei Vanzina, un pezzo meraviglioso per la scomparsa di Vanzina. Ovviamente si è un po' riparlato di tutti i film loro, dei due fratelli romani figli di Steno, ed è venuta fuori varie volte anche questa canzone. Ora il quinto pezzo facile è dedicato alla serie, a due serie TV. Partiamo da qua.
Ok, perfetto. E come vedete, questo è uno dei migliori parcheggi del mondo accademico. Ah, questa è la biblioteca dove potete trovare libri, tavoli, sedie e roba simile. Modernissimi computer, se moderno vuol dire di 10 anni fa. E simpatici bibliotecari, non sempre molto svegli, ma simpatici. Oh, attenzione, ecco qua! Justin Foley e Zach Dempsey, gli assi del basket qui alla Liberty High. Ehi, Justin, dov'è la mia bici? Justin, mi ha rubato la bici?
Che cazzo stai facendo?
Accompagniamo questi nuovi studenti stranieri e devono sapere di chi è la scuola, giusto ragazzi?
Clay.
Certo, passiamo oltre. Dove si va? Sì, l'auditorium. Prima però vi farò vedere una cosa incredibile, ok?
Clay, datti una calmata.
Guardate questi armadietti. Sono tutti uguali, giusto? Ma non questo. Questo è speciale. Questo era di una ragazza che si è tolta la vita.
Lei, ti prego.
Stiamo parlando di 13, la serie televisiva su Netflix creata da Brian York e tratta dal romanzo 13 di Jay Asher, la storia che gira intorno al suicidio dell'adolescente Anna Baker nella Liberty High School, liceo di una piccola cittadina americana che è sconvolta da questo suicidio, fino a quando poi arrivano, in particolare al protagonista Clay Jensen, una scatola con dentro una serie di cassette registrate in cui vengono spiegate le ragioni di questo suicidio. Una serie che ha avuto un successo pazzesco soprattutto tra i 13 e i 14 anni, tant'è che è stato, come dire, chiamato in causa il rischio, no, dell'aumento di suicidi nelle scuole e in quella fascia d'età, tant'è che negli Stati Uniti sono stati creati degli sportelli e insomma è stata posta molto in maniera maggiore l'attenzione sul tema del suicidio, tema in realtà assolutamente critico e dedicato a quell'età e nelle scuole, quindi al di là della serie TV forse il senso di avere qualcuno che vigila su questi ragazzi in questo senso, ma non che vigila, che parla, che li osserva, che capisce le situazioni magari prima che accadano, è comunque utile. Vari psicologi e consulenti scolastici hanno comunque discusso discusso riguardo al rischio di emulazione da parte dei giovani, motivo per cui è stato detto che si romanticizza il suicidio e ispira gli adolescenti a immaginare cosa potrebbe accadere dopo la loro morte. Il Washington Post ha riportato che numerose scuole in Florida hanno osservato un aumento nei suicidi e nei comportamenti autolesionisti da parte degli studenti e che alcuni studenti hanno associato tali azioni dopo aver visto 13. Ecco, detto questo, sicuramente la presenza di un adulto, sono stati vietati ai minori di 14 anni, per un momento anche ai minori di 18, chiaramente la presenza e il dialogo con un adulto sicuramente aiutano, e anzi forse la cosa migliore. Selena Gomez, che ha prodotto e anche prodotto di fatto dopo aver acquistato i diritti del libro, afferma che sono rimasti comunque fedeli al libro, che queste storie sono tragiche, che esistono e ha più senso che i ragazzi le vedano, insomma, in qualche modo sappiano che il rischio esiste per poterlo affrontare e in caso evitare. Abbiamo parlato, o meglio ci siamo fatti raccontare questa serie da Martino Liguori. Per gli ascoltatori di Chassis, Martino ha iniziato a fare recensioni molto presto con i cartoni animati, adesso ha 13 anni e quindi mi sembrava perfetto per fargli raccontare 13.
Oggi vi parlo della serie TV 13, una serie TV americana uscita 2 anni fa, che racconta di una storia dove c'è una ragazza, Anna Baker, che si suicida e che lascia delle cassette come testamento. E queste cassette vanno a tutte le persone che hanno contribuito alla sua morte. Queste cassette mettono molto in difficoltà le persone che le trovano per i contenuti e per le varie cose che possono portare, tra cui i problemi legali e scoprire cose brutte su se stessi e sugli altri. Nella serie TV si incontrano spesso scene di droga, violenza sessuale e uso d'armi, soprattutto nella seconda stagione, perché nella prima stagione invece si guarda più il lato delle cassette e la parte di investigazione sulla morte di Anna Baker. Nella seconda stagione invece è tutto svolto in tribunale con il processo voluto dai genitori di Anna Baker, che vogliono scoprire i motivi e vogliono fare causa alla scuola.
La mattina
la vita del professor girava intorno a una unica idea.
Mi sono alzato.
Resistencia.
Bella ciao, bella ciao.
Su abuelo, bella que ciao, había resistido junto ciao a los partisanos para vencer a los fascistas en Italia, le había enseñado esa canción.
La mattina.
Y luego él.
Mi sono alzato.
Nos lo enseñó a nosotros.
Io ho trovato l'invasor,
oh partigiano, portami via. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, 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 partigiano, portami via. Io mi sento via.
Grande successo anche per La Casa de Papel, La Casa di Carta, serie televisiva spagnola ideata da Alex Pina, trasmessa nel maggio del 2017 in Spagna e poi arrivata in Italia nel dicembre del 2017. Sono già 2 le stagioni visibili su Netflix. 8 persone vengono reclutate per una rapina ambiziosissima e rompere nella Fabbrica Nazionale de Moneda y Timbre, la zecca nazionale spagnola di Madrid, e stampare 2.400 milioni di euro per poi sparire con il malloppo. Viene fatta una selezione di individui tra le varie persone con precedenti penali di vario genere e poi vengono presi degli ostaggi e insomma praticamente durante la serie si crea anche una relazione tra rapinatori e ostaggi. Resistenza è uno dei temi che evidentemente ricorrono in questa serie. E anche qui abbiamo chiesto a un fan di questa serie, che è sempre Martino, di raccontarcela.
Scusa, 40.
Adesso vi parlo della Casa di Papel, o in italiano La Casa di Carta, che è una serie TV che riguarda questo gruppo di rapinatori che vogliono fare un colpo, il colpo più grande della storia, rapinando la zecca di Stato e stampandosi loro i soldi. Questa storia inizia dalla preparazione del piano e dalla scelta dei nomi, e hanno scelto tutti nomi di città, ad esempio la protagonista Tokyo, e poi c'è il capo, il generale, quello che sta lontano controllare la rapina, invece lui è il professore, che è quello che parlerà con la polizia e con gli ispettori durante la rapina. I rapinatori, appena entrano in banca, per entrare nella zecca, hanno usato un piano molto astuto e hanno rubato il camion con le forniture della carta da stampa. In questo modo sono potuti entrare nella zecca senza destare sospetti e controlli. Una volta arrivati alla zecca, si sono messi a prendere gli ostaggi e attivare le macchine e metterle al massimo in modo che potessero arrivare al migliaio, a mille milioni, e in questo modo avere una divisione di soldi per tutti. E sarebbe anche la più grande rapina della storia, con mille milioni di rapina. Questa serie TV è divisa in due stagioni, che però la seconda stagione è il continuamento della prima, infatti non ci sono differenze di storia. Durante la serie TV ci sono spesso a volte scene di disaccordo tra i rapinatori e spesso atti di ribellione fra gli ostaggi, tra cui dei tentativi di fuga. E quando certe persone tenevano acceso il cellulare, accendevano il cellulare, e quindi venivano notati sti cellulari accesi dalla polizia. Durante questa rapina è stato studiato tutto, da molte visite, prima al museo della zecca, e poi anche hanno studiato che quel giorno ci sarebbe stata in gita una ragazza, la figlia dell'ambasciatore inglese Alison Parker, e questo è stato un motivo in più per cui hanno scelto di fare questa rapina, tenendo anche in scacco in questo modo l'Inghilterra.
E siamo arrivati in chiusura di questa puntata di 5 pezzi facili. Appuntamento sabato prossimo alle 10.40 fino alle 11.30 sul sito di Radio Popolare Podcast, sulla pagina Facebook Chassis Radio Popolare e Twitter Chassis Radio Pop. Grazie a Martino che ci ha accompagnato fino alla fine anche con la Casa dei Papel, e un saluto a Barbara Sorrentini. Ciao.
Io ho trovato l'invasor. Partigiano, portami via. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Partigiano, portami via, che mi sento di morir.
Partigiano, portami via, che mi sento di morir.
Se io muoio, do partigiano. Bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Se io muoio da partigiano, tu mi devi seppellir. Seppellire sulla montagna.
Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao.
Seppellire sulla montagna, sotto l'ombra d'un bel fior.
Seppellire sulla montagna, sotto l'ombra d'un bel fior.
E le genti che passeranno.
Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao.
E le genti che passeranno ti diranno che bel fior. Questo fiore del partigiano.
Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao.
Questo fiore del partigiano, morto per la libertà.
Radio Popolare, buon ascolto.
I've been losing it again, barely knowing what
where I am. I've been pacing here like every night before. 'Cause of you, I don't know what to do. Every minute is a week. Broken heart can't get no sleep. Well, I can't hang around this misery no more. 'Cause of you, I don't know what to do. Yeah, it's true, I still walk the streets of you. When I walk the streets of you, the city sleeps, the story reminds me. Moving on away from you, I guess it's time to break free. I don't look back. No looking back. Think I'm losing it again. I see you sitting there and then you look at me, but there's no looking back. 'Cause of you, I don't know what to do. Yeah, it's true, I still walk the streets of you. When I walk the streets of you, the city sleeps, the story reminds me. Moving on away from you, I guess it's time to break free. City sleeps, it sleeps with you. So I leave this town behind. Don't look back, my love's not blind.